arabesk.
Riprendiamo oggi in questa puntata di Arabesque un discorso che abbiamo lasciato in sospeso la settimana scorsa, dedicato a Maurice Ravel, alla musica per pianoforte di Maurice Ravel. Abbiamo iniziato in chiusura della puntata precedente ad ascoltare Gaspard de la Nuit, ascoltando Ondine con Martha Argerich. Gli altri due brani, ossia Le Gibet e Scarbot, saranno eseguiti da un altro pianista e chiediamo al nostro ospite Enzo Restagno il perché di questa scelta. Ben ritrovato, Enzo.
Grazie, ma io penso che vuoi parlare di Vladimir Lemuter, questo pianista francese ma polacco di origine, e che ha dei titoli importanti come interprete di Ravel, prima di tutto perché ebbe occasione di studiare tutta l'opera pianistica di Ravel sotto la guida dello stesso. Ecco, andò a lezione da lui per parecchio tempo, eccetera. Ravel fu contento di farlo, anche perché era un eccellente musicista e così via. Ma in particolare, fra l'altro, queste cose per Lemuter ce le ha raccontate in un libro, quindi possiamo trovare e leggere queste cose. Ma lui ci riferisce il problema dei tempi. Ecco, sapete che il problema dei tempi ha fatto talvolta litigare Ravel con i suoi interpreti. Non so, è famoso il litigio per esempio con Toscanini per il Bolero, e qui il litigio avvenne proprio per i tempi del gibet, questa parola che vuol dire il patibolo. Sono solo 52 battute, ma sono molto lente e devono essere suonate con un tempo implacabile, lento e implacabile. E dice esattamente, sulla partitura si può leggere, très lent, sans presser ni ralentir jusqu'à la fin. Traduco, molto lento, senza affrettare né rallentare fino alla fine. Deve essere un tempo assolutamente implacabile. È difficilissimo. È difficilissimo perché ci vuole, insomma, istintivamente uno è portato un po' a muoversi, eccetera. E così faceva il pianista di fiducia, Riccardo Vignes, che era stato compagno di scuola di lui. Ma Ravel fu inflessibile. Dovevano fare un'incisione discografica che fu annullata proprio perché era detto: se tu fai così non si fa, e non si fece. Insomma, Vlado Perlemutère invece fu molto docile, rispettò questi tempi e ci dà proprio l'idea di quella che era, ci consegna insomma la volontà dell'autore. Ma adesso, venendo alla musica propria, questa immagine del patibolo che è lontano, vicino alle mura di una città, una cosa medievale, fa ricordare anche in un certo senso la Ballade Pendue di François Villon. È un'immagine che si chiarisce un po' alla volta, perché il testo dice: sarà forse questo, poi no, sarà forse questo. Solo alla fine viene fuori l'immagine definitiva, appunto, dell'impiccato appeso col campanello, eccetera, eccetera. Quindi c'è una serie di immagini per avvicinamento, per approssimazione si arriva alla definizione. Naturalmente questo è raccontato da Ravel in modo prodigioso. Vi dicevo che sono solo 52 battute, ma lungo le quali noi ascoltiamo per ben 153 volte un si bemolle che risuona ossessivamente proprio dal principio alla fine, all'interno anche di gesti melodici molto ampi, sempre con questo tempo implacabile. Beh, questo senso dell'ossessione è quello che in qualche modo trasporta l'immagine, il racconto, dal vecchio romanticismo nero all'attualità, al presente, all'epoca di Ravel, perché certamente se uno legge la trama di Gaspard de la Nuit dice: ma questo siamo in pieno romanticismo. Ravel ha scelto il versante nero del romanticismo e lo interpreta, direi, con la sensibilità del Novecento, con la sensibilità di coloro che ormai sono passati attraverso le esperienze di Freud, di Jung e così via. Ecco, questa idea della ossessione. Gli uomini hanno sempre subito le ossessioni, ma nel Novecento hanno cominciato anche a indagarle scientificamente. E questo diventerà poi un tema in quanta arte, non solo nella musica, insomma. E Ravel lo fa stupendamente in questo. Thank you. Poi l'ultimo brano, Scarbot, questa creatura indefinibile che qui in un certo senso c'è quasi una vicinanza stretta tra Loïsis Bertrand ed Edgar Allan Poe. È curioso che proprio negli stessi anni Debussy, senza mai riuscirci peraltro definitivamente, si tormentasse con la caduta della casa Usher e Le Diable dans le Beffroi di Edgar Allan Poe, cioè questa ossessione costante nella cultura francese, proprio grazie anche alle traduzioni di Baudelaire, di questo nero profondo e ossessivo. E Scarbot è forse la traduzione musicale più straordinaria di questa temperie culturale, perché dal testo poetico ci sono dei verbi che vengono, che in un certo senso sono quelli che danno il segnale alla musica, scatenano la fantasia di Ravel. Lo troviamo grincer, che vuol dire stridere, pirouetter, rouler. Questi sono i verbi che compaiono e questi vengono tradotti musicalmente. All'inizio noi abbiamo delle quartine di sedicesimi pianissimo nel registro grave della tastiera, dove quasi non è timbrato, sentiamo come una specie di fruscio, di rumore di fondo, una cosa di questo genere. Poi da questa improvvisamente si leva un tema famosissimo che rimane sempre nella memoria dell'ascoltatore, cioè questo re mi re con questo salto di ottava, che dicevano alcuni, non solo per le Muter, ma anche altri, che in un certo senso era la traduzione per Ravel dell'esclamazione «Quel horreur!» «Quale orrore!» Ecco, e questa esclamazione angosciata dà lo slancio irresistibile a questo tema e poi segue, diciamo così, questa grande peripezia. Ora, quello che è straordinario è vedere, in ultima analisi, che gli stilemi del classico pianismo del pianismo romantico, del vero romanticismo, coniugati superbamente da Liszt, che era molto vicino a Ravel, in questo senso, ancora più di Chopin. Questi stilemi vengono trascesi da Ravel e inseriti in un contesto sonoro che non esita qualche volta a essere addirittura materico.